Investire informati.
Com'è cambiato il vostro modo di investire dopo l'arrivo del Covid? Vi sentite più impauriti, più prudenti, più attenti a risparmiare? Avete consumato meno, ma avete mantenuto inalterato il vostro tasso di risparmio? Insomma, sarà questo un po' il tema di partenza di questa mattina, con il quale mi confronterò anche con il nostro ospite, che saluto subito, Lorenzo Alfieri, Country Head per l'Italia di JP Morgan Asset Management. Ben ritrovato, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Allora, intanto la qualità della telefonata, per fortuna che abbiamo fatto questo test, non ci piace molto, quindi ci prendiamo subito la pausa per ripristinare la telefonata, ma soprattutto per far sentire ai nostri ascoltatori l'intervista che abbiamo realizzato poco fa, quella a Giorgio De Rita, segretario generale del Censis, che proprio in questi minuti sta presentando in questo webinar organizzato da Assogestioni questo studio sul valore della diversità nelle scelte di investimento. È uno degli incontri organizzati appunto da Assogestioni in streaming, dedicati ai principali temi di interesse appunto per il settore del risparmio gestito, ma anche per il settore, per il mondo dei risparmiatori. Allora, questo è un rapporto piuttosto articolato che ci racconta intanto qual è in questo momento il sentimento degli italiani rispetto al risparmio, chiaramente facendo un confronto rispetto a come erano prima dell'esplosione di questo tsunami del Covid. E allora ce lo siamo fatti naturalmente raccontare nelle conclusioni questo rapporto proprio dal professor De Rita. La prima domanda che gli ho fatto, vi propongo questa intervista, è come si sono misurati gli italiani che risparmiano e investono con i drammatici mesi di marzo ed aprile, un contesto segnato dall'incertezza che ha sicuramente capovolto la situazione economica di milioni di persone nel nostro paese. Sentiamo che cosa ci ha risposto.
La popolazione italiana in questi mesi di chiusura delle attività produttive ha incrementato ulteriormente il suo risparmio di circa 34 miliardi di euro nei tre mesi più neri della pandemia, che si aggiungono a circa 120 miliardi di euro accumulati dalle famiglie sotto forma di risparmio nei tre anni precedenti. Quindi abbiamo accelerato quello che era un processo già in atto di messa al riparo di un po' di risorse, perché c'era preoccupazione e incertezza per il futuro, per il lavoro, per le condizioni di salute, per il progressivo invecchiamento, tutti dati che conosciamo bene e che in questi mesi si sono accelerati. Per certi versi è una considerazione quasi banale, perché circa il 70% dei percettori di reddito in Italia hanno visto inalterati i propri redditi e per necessità abbattuti i propri consumi, quindi in qualche modo ce lo potevamo aspettare. Quello che invece non ci aspettavamo è che il sentimento di preoccupazione verso il futuro nel lungo periodo, nella tutela della famiglia e della propria salute, in qualche modo si concentrasse, collassasse quasi in una paura per il quotidiano, in un'incertezza sull'oggi, sul domani. La pandemia di fatto ha cambiato tutto, ha detto agli italiani, ha fatto dire agli italiani tutto può succedere. E quindi il risparmio diventa una condizione strutturalmente diversa rispetto a quella che abbiamo conosciuto negli ultimi 4-5 anni, perché non deve fronteggiare soltanto il futuro dei prossimi 4-5-10 anni, ma deve fronteggiare l'emergenza quotidiana.
Il punto centrale, professor De Rita, della vostra indagine è la diversity. Noi quando riflettiamo su questo tema tendiamo generalmente a pensare solo alla questione di genere, differenza di comportamento in determinati ambiti fra uomo e donne. Invece la vostra indagine allarga molto lo spettro analizzato, e quindi avete classificato le abitudini di risparmio e di investimento secondo gruppi sociali, e questa è la vera diversity. Cosa avete scoperto?
Sì, noi siamo partiti da una considerazione fatta dai consulenti finanziari che abbiamo intervistato e che ci dicono due cose. Primo, sta crescendo molto rapidamente per il 95% dei consulenti finanziari il tema della diversity rispetto ai mesi e agli anni passati, quindi c'è un processo in accelerazione. Secondo, abbiamo scoperto che mentre il modello, diciamo, più consueto di diversity è quello di genere uomo-donna, in realtà il panorama è molto più frammentato e complicato. La diversità conta, ma conta soprattutto riconoscere le differenze dei risparmiatori. I comportamenti dei giovani laureati sono molto diversi rispetto a persone che hanno magari titoli di studio inferiori, le persone che risiedono al sud hanno comportamenti diversi, le donne e gli uomini hanno comportamenti diversi, Quindi stiamo assistendo a una sorta di esplosione in tanti frammenti di quelli che sono i comportamenti finanziari delle famiglie italiane. Certamente chi ha più capacità di reddito, di risparmio, ha maggiore attenzione, ma questo è vero anche nelle famiglie a più basso reddito. Il secondo elemento che in qualche modo caratterizza il concetto della diversità è che le famiglie italiane sempre più spesso e sempre con maggior convinzione si sono spostate da un modello di decisione dell'investimento lasciato in capo al capofamiglia, al percettore di reddito, uomo o donna, e invece oggi è sempre più una scelta condivisa, una scelta che si fa tutti insieme, che si fa con i figli, che si fa confrontandosi. Quindi c'è non soltanto una diversità di genere e di condizioni economiche e sociali fra le famiglie, ma anche un'attenzione agli interessi e ai diversi interessi all'interno della propria famiglia.
Professor De Rita, come investono le famiglie italiane in questa fase post-lockdown, dalla quale emerge, mi sembra di aver capito dalle sue considerazioni, che vince, se si può parlare di qualcuno che vince in un contesto così drammatico come quello che abbiamo vissuto, chi comunque ha avuto la sicurezza del reddito? Come investono dunque oggi le persone? Hanno accumulato di più sotto forma di cash o hanno cominciato a reimpiegare il proprio risparmio andando sui mercati, perché vediamo comunque che i mercati stanno correndo e quindi come guardano anche a questo aspetto gli investitori italiani?
Ma gli investitori italiani sono caratterizzati da tanto tempo da un principio fondamentale, quello del cash cautelativo. Devo avere risparmio, soldi nel cassetto pronti per essere spesi di fronte alle emergenze, e questo è ancora vero. Consideri che un italiano su tre considera la liquidità come la sua vera assicurazione per il futuro, addirittura equivalente all'intervento pubblico dello Stato con i sistemi di welfare. Quindi il primo punto è la liquidità. Il secondo punto è quello di riuscire a diversificare un pochino, anche per importi modesti, il proprio portafoglio, perché bisogna non soltanto affrontare il futuro, che è prevalentemente preoccupazione sanitaria, ma bisogna anche garantirsi un minimo di reddito per mantenere inalterati i consumi per i prossimi anni. Quindi liquidità su tutto, in secondo un po' di razionalizzazione del portafoglio per avere un po' di flussi di rendimento maggiori rispetto alla liquidità che non rende sostanzialmente nulla, da ultimo gli strumenti finanziari tradizionali, le polizze assicurative, i fondi, il sistema azionario. Rimane una buona attenzione verso i titoli pubblici, che però è in continua discesa, è un fenomeno che riscontriamo da diversi anni. Non credo ci sia contraddizione rispetto ai buoni risultati che leggiamo sui giornali dei titoli di Stato, e che però sempre di più, non soltanto in Italia ma in tutta Europa, sono intermediati dai grandi operatori finanziari più che dagli investimenti diretti alle famiglie. Le famiglie non cercano il prodotto emesso dallo Stato o dall'emittente pubblico, cercano più un prodotto immediatamente liquido. Quindi i titoli di Stato sempre meno fiducia anche nei confronti della capacità delle risorse pubbliche di investire per il futuro del paese, di investire nell'economia reale, di investire in quello che si chiamano progetti della sostenibilità ambientale, sociale, di solidarietà, delle infrastrutture. Un risparmio quindi molto prudente, esattamente come l'atteggiamento degli italiani: massima prudenza, tanta incertezza, preoccupazione per il quotidiano, ma anche consapevolezza che siamo un grande paese, che la forza finanziaria delle famiglie è poi prima o poi verrà.
Lorenzo Alfieri, prima di andare in pausa per l'aggiornamento di borsa e poi continuare la nostra conversazione per la quale abbiamo mezz'ora di tempo, le chiedo un commento su questa indagine. Quali sono gli aspetti che l'hanno colpita di più sul tema del cash cautelativo? Mi tocca utilizzare ancora l'inglese, stamattina gli ascoltatori mi stanno contestando molto, quindi contante, liquidità sul conto, in questa espressione cautelativa non è una novità di oggi, conoscevamo anche questa attitudine e questo aspetto, ma mi sembra che si stia sempre di più rafforzando. Che ne pensa?
Sì, diciamo che sicuramente è molto interessante, a mio parere, anche in una fase così critica come quella che abbiamo appena vissuto, un po' un'evoluzione dell'atteggiamento degli investitori, Potrebbe sembrare in prima, diciamo una prima lettura che l'investitore italiano stia tornando indietro, ma in effetti io vedo invece degli elementi di novità molto significativi. Innanzitutto il fatto che ci sia una più ampia rappresentazione e coinvolgimento di figure che fino a poco tempo fa non venivano prese in considerazione per gli investimenti all'interno del nucleo familiare. In secondo luogo, evidentemente, anche un accenno molto più significativo della pianificazione finanziaria, che poi si può sostanziare in questo momento magari in una corsa verso la liquidità, ma è giustificato ovviamente in parte dagli eventi estremi. E terzo fattore, anche il fatto che le famiglie italiane guardano con maggiore fiducia ai professionisti del risparmio, ai consulenti, comunque a persone professionali che fanno questo mestiere tutti i giorni e che quindi possono essere effettivamente di pieno appoggio alle proprie decisioni di investimento.
Ci fermiamo. Alfieri, le chiedo solo un minuto di pazienza, do il resoconto di borsa in questo momento. Intanto agli ascoltatori 800240024 per intervenire in diretta. Adesso, a prescindere dal fatto che abbiamo utilizzato dei termini in inglese, cosa che capita sempre di più, mi piacerebbe appunto confrontarmi con voi anche proprio sul nuovo approccio che avete assunto, se l'avete fatto, in termini di risparmio e di investimento. Che riflessione state facendo con la vostra famiglia, visto che l'indagine che abbiamo raccontato parla anche di decisioni sempre più condivise nell'ambito familiare, e quindi vi aspetto tra poco.
Due di denari.
Economia mondiale sotto stress, mercati finanziari tutt'altro che stressati. Le borse asiatiche, la Cina in particolar modo, sono tornate sui massimi degli ultimi 5 anni. Il Nasdaq, l'indice della tecnologia americano, è sui suoi massimi di sempre. Cosa sta succedendo? Colpa di Tina Turner. Mi tocca scomodare ancora l'inglese, e però insomma c'è un fenomeno del quale parlano molto nelle sale operative, negli ambienti finanziari, che si chiama Tina o Taina. E sostanzialmente è questa la ragione per cui i mercati corrono, perché non ci sono alternative. There is no alternative. Tina, l'acronimo, e questo è un po' il tema sul quale stanno così un po' dilettandosi gli operatori finanziari. Lorenzo Alfieri, effettivamente le ragioni sono proprio queste. Non ci sono alternative di investimento al mercato azionario, per cui con ovviamente una grande selezione gli operatori provano a verificare dove ci sono su questo campo, in questo campo, le migliori opportunità di investimento. La Cina che tenta di tirarsi fuori dal Covid e la tecnologia che ha mandato avanti il mondo in questi ultimi 3 mesi, per cui quale miglior settore di investimento? Cosa pensa di questo detto che circola nei mercati? Ne avete parlato anche voi, e soprattutto come possiamo aiutare gli ascoltatori a comprendere la dinamica cinese, quella della tecnologia, che sono i grandi protagonisti di questa fase finanziaria?
Beh, innanzitutto faccio una premessa. È chiaro che siamo a questo punto perché strumenti di investimento tradizionali, soprattutto per i risparmiatori italiani, come i titoli obbligazionari, hanno dei rendimenti ormai estremamente bassi ormai da molto tempo. Quindi è inevitabile che gli investitori, anche quelli più cauti, non trovino più i rendimenti di un tempo e cerchino altre soluzioni di investimento. Ahimè, purtroppo nel mondo obbligazionario abbiamo visto che quasi tutto ormai non rende più, e quindi ecco che si guarda altrove. Si guarda altrove dove? Principalmente sui mercati azionari, che danno ovviamente rendimenti mai certi, danno dei dividendi anche in questo caso che possono salire o scendere nel tempo, ma potrebbero dare delle soddisfazioni in termini di recupero di valore. E in questi ultimi anni, è inutile negarlo, di soddisfazione ce ne sono state molte. Anche negli ultimi mesi abbiamo visto come le borse azionarie hanno recuperato molto, e questo è un po' alla base ovviamente delle scelte degli investitori, non solo gli investitori della strada, ma anche gli investitori istituzionali, che stanno aumentando le proprie quote verso, diciamo, investimenti azionari. Chiaramente, concludo, temi di investimento? Beh, ce ne sono stati due, li avete giustamente citati voi. Da una parte il gigante asiatico, che è uscito prima dalla crisi sanitaria e sta recuperando forza ed energia. Abbiamo visto i primi dati tendenziali per il 2021, confermano una crescita che potrebbe essere superiore al 7% rispetto ovviamente a una crescita molto bassa nel 2020, che è stata intorno al 2%, si pensa che sarà intorno al 2%, e l'altra parte ovviamente uno dei settori che emerge in modo dirompente, vincitore dopo questa fase di crisi pandemica, che è la tecnologia.
Ma quale tecnologia, Alfieri? Perché qua è un termine che contempla l'universo mondo come sottostanti. Sicuramente le piattaforme che ci hanno aiutato a lavorare da casa sono le grandi vincitrici, le piattaforme che utilizziamo per fare tutti i nostri eventi in remoto, i webinar, quindi i vari Zoom, StreamYard, insomma. Io continuo a parlare in inglese stamattina perché davvero non ho alternativo, non ce ne sono appunto a spiegarle secondo i loro nomi. Le infrastrutture, appunto, le infrastrutture che hanno consentito e che consentono appunto di essere collegati in tutto il mondo. Ecco, qual è la tecnologia vincente? Perché chiaramente, se guardiamo al Nasdaq, l'indice tecnologico americano, dobbiamo parlare delle solite Amazon, Netflix, Facebook, le cosiddette FANG, no? Perché sono appunto le iniziali dei nomi di queste società. Ma per il resto, un operatore professionale che è in grado di fare una selezione più puntuale, a che cosa sta guardando nel dettaglio?
Ma direi che è molto interessante in questa fase vedere che si sposano, per così dire, due trend diversi, ma che convergono tutti sulla tecnologia. E cioè ci sono dei trend di medio-lungo termine che già erano noti da qualche anno, non so, per esempio data analysis, clouds, quindi Internet of Things. Mi dispiace dover usare l'inglese, ma sono tutte aree di investimento che riguardano aziende che ovviamente sono in grado di, per esempio, analizzare grosse masse di dati, sono aziende che mettono in interconnessione tra loro strumenti di tutti i generi, anche quelli che utilizziamo all'interno della casa. E poi dall'altra parte invece trend di brevissimo termine che però sono stati innescati in modo direi dirompente proprio dalla crisi sanitaria, e giustamente, come hai fatto riferimento tu, Facebook, ma anche le piattaforme di interazione, Zoom, BlueJeans, chi più ne ha più ne metta, perché ovviamente sono quelle tecnologie che hanno, per così dire, salvato i quotidiani rapporti di comunicazione, non solo di carattere spicciolo ma anche di carattere lavorativo. E quindi ecco che si sono interconnessi due fattori molto significativi e su cui gli investitori stanno guardando in modo diverso rispetto,
certo,
al passato.
Senta, ma voi siete sorpresi dai tempi di ripresa del mercato di questa crisi? Perché non per fare le cassandre, non per fare gli uccelli del malaugurio, ma siamo assolutamente convinti che, nonostante le proiezioni rilasciate dai grandi osservatori, dal Fondo Monetario Internazionale, l'OCSE, Banca d'Italia e tutte quelle che vogliamo indicare, in realtà non abbiamo detto ancora tutto rispetto a quella che sarà la caduta economica italiana, ma anche delle principali economie. E quindi sorprende, forse, anche se è ragionevole, questo recupero del mercato che guarda avanti, guarda oltre, guarda la ripresa totale dell'attività economica produttiva, e però ci è sembrata forse un po' accelerata nei tempi. Voi avete la stessa impressione o tutto sommato è l'abitudine del mercato questa e quindi non deve sorprenderci più di tanto? Perché il Nasdaq, per esempio, già ai primi di maggio aveva recuperato tutto quello che aveva perso con il crollo di marzo, e da maggio ad oggi fa più 17%, stessa indicazione per il mercato cinese. E quindi, velocità o no, è ragionevole questo modo di fare?
Beh, bisogna assolutamente ricordarsi che siamo in tempi eccezionali e quindi in modo molto cauto bisogna evidentemente avvicinarsi a questi mercati. È corretto dire che i mercati hanno in parte recuperato, sicuramente, ma non ci dimentichiamo che alla base di questo recupero ci sono manovre di politica fiscale e monetaria eccezionali, e dall'altra parte la speranza molto forte in questo momento degli investitori che si recuperi in tempi molto molto rapidi quello che è stato ovviamente il crollo verticale non solo dei mercati finanziari, ma soprattutto dei risultati economici sia a livello regionale, ma sia a livello ovviamente delle aziende. Ora sul tavolo rimangono dei punti interrogativi. Effettivamente la crisi sanitaria è superata, effettivamente gli utili aziendali ritorneranno a quelli al fasto di un tempo. Inoltre le presidenziali americane, i rapporti tra Cina e Stati Uniti, solo per citare alcuni elementi a cui bisogna guardare con molta cautela, e per questo motivo la volatilità, crediamo, rimarrà alta sui mercati finanziari nei prossimi mesi. E concludo dicendo, è per questo motivo che bisogna avvicinarsi a questi mercati con molta molta cautela, non pensando che tutto è stato risolto.
E soprattutto attenzione anche alle aspettative. C'è una bella domanda di Paolo da Milano, che chiedo di mettere in linea per la ripresa della nostra trasmissione dopo il traffico. Ma ancora prima di tutto questo, caro Carmelo, lo sai, c'è il quizzettone del giovedì. Facile, divertente, dovete però mettervi sul vocabolario d'inglese, ma io l'ho detto poco fa. Per gli esperti la spiegazione del continuo rialzo dei listini azionari è semplice, si sintetizza in un acronimo TINA o TINA, T-I-N-A, che sta per traffico.
Due di denari.
Il domandone del giovedì, ma siete veramente bravi, perché vedo già delle risposte, nel senso che siete bravi subito a candidarvi. Non vi dico ancora però se avete risposto correttamente. Stanno già arrivando molti amici all'800 24 0024 con le loro domande sui temi di stamattina, ma anche con la risposta al domandone di oggi. Per gli esperti, la spiegazione del continuo rialzo delle borse e dei listini azionari delle ultime settimane è semplice, si sintetizza in un acronimo TINA. Abbiamo scomodato anche Tina Turner prima per introdurre l'argomento. T-I-N-A, TINA, chiamatelo come volete, è l'acronimo di una frase, di un'espressione in inglese che sta per 800 24 0024, il numero verde per le vostre risposte, ma anche il numero verde che ha composto Paolo da Milano, che ha una bellissima domanda, perché io credo, Paolo, che lei interpreti davvero il sentimento di molti. Quali sono le aspettative dei nostri investimenti? Paolo, benvenuto e grazie.
Sì, grazie, grazie Deborah. No, volevo semplicemente condividere una probabile banalità, ultra banalità. Come mai gli italiani tengono la liquidità, io per primo? Beh, è banale, se io ho 100.000 euro, ma facciamo anche 50.000, giusto per fare una media, se lo investo in qualsiasi strumento, se va bene mi danno l'uno, l'uno e mezzo, due, quelli strumenti incredibili, tassati, e cioè equivale su 100.000 euro avere un guadagno tassato di 1.000 euro. Ma insomma, io per 1.000 euro, se ho 100.000 euro, me li tengo liquidi, non esiste.
Sì, sì.
Finché gli strumenti finanziari, che naturalmente dipendono dal mercato, rendono così poco, la gente tiene la liquidità, perché avere la liquidità è quasi impagabile, addirittura si paga per avere la liquidità. Quindi, voglio dire, come giustamente dici, non c'è alternativa, insomma.
Paolo, la ringrazio. Allora sì, tante riflessioni potremmo fare dalla sua, dal suo racconto, dalla sua esperienza. Le dice: io li tengo liquidi perché qualunque sia la collocazione non mi danno più di tanto. Paolo fa chiaramente un bilancio ad un anno. Noi preferiamo un approccio diverso, che è quello di dire: investo perché mi servono in un determinato periodo di tempo questi soldi per raggiungere un obiettivo. Paolo ha un approccio proprio più di chi investe con l'obiettivo di guardare anno dopo anno il frutto del suo investimento, ma questo è un altro tema. Comunque, Lorenzo Alfieri, chiedo a lei così un po' un commento sulla considerazione del nostro ascoltatore, che poi tutto sommato torto non ne ha. Per avere un rendimento interessante bisogna stare sul mercato per un periodo prolungato, chiaramente facendo il bilancio anno dopo anno, è ovvio che si sia solamente insoddisfatti.
Sì, sicuramente era uno degli elementi che avevo evidenziato prima, cioè il fatto che gli investitori, soprattutto gli italiani che sono tradizionalmente nel tempo, hanno sempre investito tradizionalmente sull'obbligazionario, non hanno più questo cuscinetto, questo ombrello che deriva o derivava dalle cedole un tempo molto molto importanti dei propri investimenti, ma ovviamente a questo punto, non essendoci più questo ombrello, le cose sono due: o si rimane sulla liquidità oppure si va verso investimenti più rischiosi, più volatili, ma essendo più rischiosi, certo, possono avere rendimenti più interessanti, ma presentano un maggiore grado di volatilità, incertezze e possono creare inquietudine. Concludo ricordando che secondo me è sempre però importante guardare alla pianificazione finanziaria nel medio-lungo termine, quindi è nel medio-lungo termine che vanno giudicati gli investimenti finanziari.
Senta Alfieri, in questi giorni c'è un altro tema di mercato che sta suscitando grande curiosità, non solo mia, ma vedo anche tra molti ascoltatori che ci hanno mandato dei messaggi su questo tema. Allora, quando le fasi sono molto incerte si punta sui beni rifugio, possono essere alcune valute, lo yen, il franco svizzero o l'oro. In questo momento il mercato azionario corre e quindi non è esattamente la fase in cui si dovrebbe vedere anche l'oro che schizza in termini di quotazione, invece lo stiamo vedendo sopra i 1000, intorno ai 1800 dollari l'oncia. Il Sole 24 Ore questa mattina spiega che sono gli strumenti di investimento passivo a farlo correre, gli ETC sono gli equivalenti ETF nel settore delle commodities. Come ci dobbiamo spiegare anche questo fenomeno?
Ma è un fenomeno estremo, chiaramente caratterizzato da, come spiegavo all'inizio, da abbondante liquidità. Ovviamente, come abbiamo detto, questa liquidità deve trovare sfogo in varie alternative. Non è più possibile ovviamente comprare titoli obbligazionari più di tanto, perché ovviamente i rendimenti sono schiacciati, i mercati finanziari azionari sono in molti casi ai massimi ed ecco che si cercano evidentemente soluzioni alternative, tra cui l'oro, ma non solo, proprio per cercare di una diversificazione di portafoglio per trovarsi pronti anche di fronte a situazioni magari estreme come da un momento all'altro possono sempre accadere.
C'è chi sta facendo un pochino di scorta come lo scoiattolino, appunto, proprio pronto a predisporre questo cuscinetto anticrisi. Piero da Roma, buongiorno. Allora, che cosa significa?
Buongiorno.
Perché gli esperti si sono inventati questo acronimo TINA? Che cosa significa?
TINA means there is no alternative.
Grande Piero, questa mattina mi dà conforto contro tutti gli ascoltatori che si arrabbiano che utilizziamo l'inglese. Guardate, io lo parlo malissimo ed è un gran peccato che non ho l'inglese professionale, per cui bisogna impegnarci un po' tutti e ad essere un po' meno indispettiti se un conduttore radiofonico qualche un termine lo utilizza. Lorenzo Alfieri, a presto, grazie per essere stato con noi.
Grazie
a prestissimo,
a voi.
Buon lavoro. Noi torniamo domani con Mauro Meazza, naturalmente, a tutti. Buona giornata.